9 e io sono contento perché mi si è riempito lo studio di ospiti, sono veramente onorato. Allora, io vorrei però prima che chi ha consentito tutto questo, insomma il presidente dell'associazione che ha reso possibile tutto ciò, cioè Vincenzo Rasoli, introducesse gli ospiti, che tra l'altro la gente conosce perché tu lo hai già anticipato, no?
Allora, buongiorno a tutti, scusate un po' la voce perché dopo una settimana di parlare già l'amplificazione si è ridotta al 50%.
Tu parli troppo.
Perché parlo troppo e comunque infatti... ieri chi ci sono stati lì all'evento è stato strepitoso. E allora questa mattina io avevo promesso a Joe che portavo gli attori e il regista che ieri sono stati intervistati. Abbiamo la famosa Paola Biggio che ormai conoscete tutti, e di Sedotta Abbandonata. Abbiamo l'attore Edoardo Nevola e abbiamo il regista Tony Trupia, che fra poco li sentirete voi direttamente dalla loro viva e calda voce. E a questo punto passiamo la linea a Joe.
Eccomi qua.
Ecco.
Giustamente gli adeguamenti tecnici del caso. Mi sentite? Ecco. Potrete inforcare le cuffie. E lo so, abbiamo la... Va bene così? Troppo forte? Sì, beh, insomma, la disponibilità è questa. Altrimenti io posso fare anche senza, tanto non ho problemi. L'importante è che mi diciate se i volumi vanno bene oppure no.
Lo sta andando la sigla adesso, la stai...
Sì, sì, un po' di fondo, sottofondino, ecco, tanto per arricchire un pochettino. Ecco qua. Allora, Paola Biggio, io tu non l'hai spiegato, dice la gente conosce, però per chi si è messo all'ascolto soltanto adesso, praticamente, all'interno dell'Italia del Mattino, Paola Biggio era la sorella sfortunata della Sandrelli, abbandonata praticamente della Sandrelli, quella che, lo dico così come riferimento, prendeva ceffoni praticamente in continuazione. No, per carità, non solo questo. Intanto, com'è stata l'esperienza con Germi in questo film? Diciamo, in che atmosfera si lavorava? Perché si parlava sempre del modo di lavorare, no? di Germi, che magari poteva essere un po' burbero, eccetera. Dico, com'è andata in realtà?
Innanzitutto un'atmosfera molto calma, molto familiare. Germi, io come ho detto ieri nell'intervista, non l'ho mai sentito arrabbiato. E ho detto anche che si può dire che non lo conosco, perché entrava talmente dentro che poi rimuovere ciò che lui era difficile. Il ricordo chiaramente ripetibile all'infinito, meraviglioso, sia perché era la prima esperienza, sia perché già si capiva che era un grosso film, quindi c'era anche molta attesa dopo Divorzio per l'Oscar. E infatti la sera quando si rientrava si vedevano tutti gli spezzoni con entusiasmo, con la truppa, i macchinisti, e c'era molta attesa, quindi c'era un mite entusiasmo.
Quindi era una bella atmosfera e non era vero, quindi, quello che si diceva, insomma, di Germi, che fosse un
allora,
uomo severo.
Dobbiamo sfatare questa storia che Germi era burbero ed era pure una persona irascibile.
Forse
assolutamente
sì.
Burbero, irascibile no. Chiaramente, siccome lui amava molto, e noi sappiamo che era un artigiano della cellulosa, della celluloide, e allora lui stava attento nei particolari, però assolutamente, io l'ho detto pure alla Casa del Cinema a Roma, io conosco il rovescio di Pietro Germi, che è completamente differente di quello che comunemente si dice in TV.
Verissimo. E ripeto che in quasi 5 mesi di lavorazione, perché allora i tempi erano molto lunghi anche per la precisione di Germi, io non ho assistito, ma ripeto, in 5 mesi mi è stato riferito dalla troupe, hanno girato in esterno e lui si è arrabbiato molto, quasi trascendendo, ma ecco, ripeto, è l'unico episodio di cui io ho sentito, poi nemmeno ero presente.
Beh, d'altra parte, quando si gira in qualsiasi tipo di lavoro, io penso che un minimo di...
Un momento di irascibilità, cogliere solo un momento riferito.
Solo un momento,
poco.
Infatti.
Questa
devo
è la
dire.
Verità.
Tra l'altro accade quando si lavora con uno staff di persone, può capitare un problema di comunicazione che l'operatore, il tecnico, il cameraman non capisca bene quello che tu voglia. No?
Anche se, ripeto, dava l'impressione di una famiglia, perché lui aveva lo stesso fotografo di scena, lo stesso operatore si portava dietro da anni la stessa
Però produzione. Essendo umani, dico, poteva capitare, insomma, come no? Voglio dire, che cosa ricorda come momento particolare, insomma, nel film? C'è un qualcosa che ricorda particolarmente con piacere, una scena, non lo so,
no,
qualcosa...
L'emozione della prima volta, la prima scena che ho girato, chissà in quale chiesa era, Enzo. Il taglio dei capelli quando mi sono fatta suora, è stato il primo momento. E chiaramente
è la chiesa questa, sì, di Santa, no, adesso non mi ricordo, questo, che abbiamo più di 30 chiese noi a Sciacca. Sì,
infatti,
chiesa di Loreto. No, Loreto
no,
è là.
No.
Si chiama
la chiesa questa del Corso, che
guarda che c'è un vuoto pure
non
io.
Era...
Non sappiamo come si chiama, ma era la chiesa del Corso qua di San Michele.
Corso Tommaso Fazzello, che è qua vicino. Poi,
e stranamente la ricordo anche molto bene. Diciamo, sull'umorismo, la scena in cui abbiamo girato la solita scena in famiglia, quando da Tagnino veniva questa pasta con le sarde che ho odiato per 40 anni e naturalmente Vincenzo mi ha imposto anche quella e l'ho trovata squisita. Naturalmente abbiamo fatto più Ciak e Buzzanca ci ha fatto ridere a crepapelle. E Leopoldo Trieste, che era un serio professionista, invece mangiava zitto per 6-7 volte.
Proprio sì. Si dava da fare praticamente in questo.
Gli attori versante. Di solito mangiano.
Invece volevo passare la parola a Edoardo Nevola.
Sì, Edoardo,
ecco, ho indovinato che a primo acchitto, parlando così, no, in una discussione colloquiale, praticamente non lo si riconoscerebbe, ma in realtà fa parte di una presenza vocale, insomma, che abbiamo seguito negli anni 90, no, con una serie televisiva in cui esordiva un giovanissimo Will Smith e lui era la voce del Principe di Bel Air.
Beh sì, è il mio fiore all'occhiello, perché mi ha dato la possibilità di doppiarlo. E doppiarlo è stato uno spasso, perché poi a doppiaggio si fa un lavoro anche di arricchimento di testo, perché c'è una transazione tra l'inglese e l'italiano, per cui certe battute, certo, inglesi non si americane non si riescono a rendere in italiano, quindi ti devi proprio inventare un'altra storia. E c'era il tecnico, dicevo a loro, che raccontavamo a proposito del Principe di Bel Air, c'era il tecnico che ci odiava perché noi inventavamo anche altre battute nuove, per cui questo doveva aggiungere risate che non c'erano. La cosa bella da dire agli spettatori è che questa serie avveniva davanti il pubblico, c'era pubblico, quindi tutte le reazioni...
Cioè, durante...
Nell'ultima puntata di tutta la serie... Fanno vedere il pubblico, fanno vedere proprio tutto il set com'era.
Ah, quindi nel girato americano c'era proprio, sì, il pubblico là davanti.
C'erano le scenografie.
La ricostruzione
a pezzi, cioè c'era la casa, la cucina da una parte, il salotto.
L'ingresso, sì.
Esatto, e poi sempre su un piano solo c'era il piano superiore al lato. E la cosa bella è che era teatro, quindi lui sentiva il rapporto col pubblico, non come avviene in televisione, nei telefilm. Quando si fanno i telefilm tu hai davanti soltanto la troupe.
Sì, è una cosa indifferita, poi c'è il pubblico che viene dopo, insomma.
E lui da una bravura pazzesca, perché poi lo sappiamo, mi ha fatto proprio impazzire dalle risate. Io tornavo a casa e mi faceva male il diaframma. E poi mi ha divertito molto fare la sigla, perché con Rossella Izzo abbiamo,
sì,
scritto.
Se possiamo ascoltarne un pezzo, magari. Io non ho cuffia, spero di poter. Allora, vediamo un po'. La prima traccia?
Sì.
Allora, andiamo con la prima traccia.
Eccola
qua, questa è la mitica sigla di Willy.
Hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra si è finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air. Oh, che svento là di casa, mi sento già strarico, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso, gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Bel Air.
Tra l'altro questa è la versione che conosciamo fino... Cioè qua continua, com'è?
No. Qui c'è questo è un brano del decimo episodio, che è un altro rap molto divertente. Da metà di questo rap abbiamo fatto poi
le
la coda,
sono un'invenzione speciale,
da Bel Tipino, guarda Bel Tipino, da lì abbiamo fatto la coda di 25-50 telefilm. Poi ho fatto, scritto musicalmente proprio la coda di altri 50, musicalmente la musica, cioè in questo. La cosa che mi ha dato più soddisfazione di questa serie è che anche la sigla che tu hai sentito, io l'ho realizzata io musicalmente con la tastiera, sì, con un Suai 77 Yamaha.
Che mi è bellissimo questo.
Sì, perché io ho uno studio musicale
pure, alla voce.
Con Rossella abbiamo fatto il testo insieme e quindi è stato un lavoro, sai quando ci si diverte come pazzi lavorando, no? Una fortuna, e si sente. La cosa che mi scalda veramente il cuore è che anche ieri sera che stavamo a cena per questa riunione per il grande, immenso, che adoro, Pietro Germi, c'era il figlio di Michele, no? Che ha 15 anni e tutta la serata è stata accanto a me, abbiamo cantato la sigla. Questa è una serie che sta andando avanti e mi fa incontrare altre generazioni.
Sì, sì,
e io
sì.
Ho avuto la grande, veramente grande gioia di essere stato, perché è una sigla piena di gioia, esplosiva,
sì, ma è
positiva.
Che trasmette.
E sono stato
felicità.
Accanto ai ragazzi dal 93, in pratica. È una cosa meravigliosa.
Me la fa una frase per me, con la voce del principe di Bel-Air.
Ehi, Tubetto! Ti presento Amanda, la regina della mutanda.
Eccezionale, eccezionale. Invece, che sta dietro al monitor, non ci vediamo praticamente. Mo sono scordato. Tony Trupia, chiedo venia. Il regista Tony Trupia. Ecco, un attimo, tempo di sistemarci qua con i fili. Eccomi, neanche alla centrale Telecom praticamente. Ecco, siamo qua. Do il benvenuto al regista Tony Trupia, che si avvicenda al microfono numero 2. E io ho avuto modo, insomma, di poter parlare con Enzo Raso, e questo è per ciò che riguarda il documentario, no? La regia del documentario. Da sì. Cosa nasce questa idea di omaggiare un regista come Germi?
Ma io ho avuto l'ossessione del ricordo, in qualche modo. La generazione precedente alla mia è una generazione che ha perso la memoria.
E poi giovanissimo, tra l'altro.
Io ho 30 anni, ne dimostro qualcuno in meno, forse.
Ah,
è un problema per me. Però vabbè.
No, perché è un problema?
Perché per fare il mio lavoro devo fare credere due volte alle persone. Devo fare conti due volte con quello che è l'impatto con la gente. Però diciamo che me la ritroverò fra un pochino, probabilmente, questa miss. Ti dicevo, sì. È una questione veramente di rendiconto con quello che è la generazione precedente alla mia, che ha perso la memoria, in qualche modo ha troncato nettamente i ponti con quella che è stata l'esperienza passata. Io sto parlando naturalmente dei registi, di quelli che hanno fatto il cinema appena prima di me. Mi sembra che la mia generazione sia una generazione invece che stia cercando di riallacciare i nodi, e ci sono dei fari in qualche modo si stanno riaccendendo. Germi, io credo che sia uno di questi fari, uno di quei registi che hanno indicato una strada molto concreta al cinema italiano. Il cinema italiano ha scelto consapevolmente di non percorrerla, nonostante poi i risultati di Germi siano riconosciuti in tutto il mondo. Io alcuni anni fa sono stato negli Stati Uniti a presentare un lavoro che avevo fatto, e tra i pochi registi italiani che sono stati citati e ricordati c'era il nome di Pietro
Germi, sì.
Allora, diciamo, partendo da questa esperienza, appunto, l'idea del documentario nasce da questo viaggio che avevo fatto negli Stati Uniti, e l'idea di ripercorrere realmente questo viaggio e di appunto rendere omaggio a Germi e raccontare quello che è stato il suo sguardo sulla Sicilia. In questo momento siamo in fase di scrittura questa docufiction. Non è un documentario canonico, infatti si differenzia poi dal film che è stato visto ieri sera, l'idea, questo lavoro che stiamo anche sviluppando insieme a Vincenzo. Che in qualche modo, ecco, invece rappresenta quella memoria buona, quella necessità di rendere la tradizione del cinema italiano e in particolare l'esperienza di Germi fondamentale nel percorso poi storico di questo paese. Un paese spesso si dimentica di quelli che l'hanno reso importante.
Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, poi si cerca sempre di andare avanti, e difficilmente poi si guarda indietro ha avuto dei meriti innegabili. Però questo dovrebbe essere, come dire, un impegno di queste generazioni nei confronti delle prossime, quindi è giusto che esista. Sì,
è molto cioè io sento questo Tony, quando sento parlare Tony mi si riempie il cuore, perché è un momento in cui non anche nei siti che ho in internet, sì, mi dicono continuamente: ma perché, dove è andato a finire questo tipo di cinema? E la coincidenza fantastica che mi trovo a vivere io in questo momento, me ne accorgo in questo momento, è che io che sto nei cuori dei ragazzi, dei quindicenni di oggi, in un prodotto così poi diciamo tra virgolette commerciale, perché è un cult movie serial Willy Willy è Sandrino nel Ferroviere, e quindi è come se la storia continua, e mi fa un piacere immenso, perché per me il Ferroviere è un capolavoro che dovrebbero vedere e rivedere, perché non è soltanto un capolavoro, è un evento karmico, è qualcosa che accarezza l'anima.
È uno di quei film che viene studiato nelle università americane dove si studia il cinema.
In Italia,
in Italia è una sorpresa ogni volta che viene tirato fuori un film del genere, sembra che sia... è la normalità appena fuori dall'Italia per fare i conti con quel tipo di cinema.
Certo, è bello che ci studiano all'estero, ma sarebbe ancora più bello se noi ci accorgessimo di noi stessi. Questa è una bella cosa.
Guarda, io
vi devo chiedere un attimo scusa, perché c'è l'esigenza pubblicitaria, quindi la pubblicità è l'anima del commercio, quindi torniamo fra qualche minuto di nuovo qui in studio con l'Italia del Mattino.
L'Italia del Mattino con Gio Cristia.
Eccoci qua di nuovo in diretta da Cortile Celso numero 80 con l'Italia del Mattino, bentornati di nuovo, e con il sole di Sciacca, oggi un po' velato però rispetto
molto,
alle...
Molto.
Beh, forse magari per determinate realtà del nord, insomma, questo è veramente un sole eccezionale, per noi insomma un po' così, ci accontentiamo. Qualche nuvolotto in più. Siamo di nuovo qua in studio con Paola Biggio, Edoardo Nevola e Tony Truppia. Vi ho indovinati tutti e tre, io a memoria, cioè proprio è una cosa...
9, non 10, 9.
No, il 10 è un po' troppo, invece sì, qualche voto in meno sprona.
Sì, sì,
è vero.
Dall'input dice adesso arrivo al 10.
È vero che è così. Io volevo fare una domanda a Paola Biggio. Dopo questa esperienza...
È brutta come domanda, cioè no.
Eh?
È
no.
Brutta come domanda.
No, è brutta.
Dopo questa esperienza.
No, dopo dico almeno per ciò che riguarda il film di cui che ho visto più volte, insomma, quello Sedotta e abbandonata. Quali ci sono state altre occasioni?
Oh, no, ho fatto un filmetto misero, mi chiamo Lando, mi ricordo.
Un filmetto è una brutta risposta, però.
Filmetto, perché non dirlo? Stavamo giusto prima e penso di doverlo dire, l'integrità di Germe e la serietà. Dico un aneddoto dopo,
sì,
ricordatelo.
Sì, sì.
Su e giù si chiamava, io facevo un episodio naturale, non con dentiere e con calzamaglia, magari mi ricapitasse anche 230 kg, mi farei mettere i peli dal viso dappertutto. E dopo, per alcuni motivi personali, sono stata chiamata da grossi registi. Mi intimidisce dire questa cosa, perché sembra più una cosa non vera, però ho rinunciato con tanto tanto rammarico. Adesso mi volevo rimettere in moto, chissà. Punto interrogativo.
Questo
integrità
mi fa venire in mente anche a me un paio di cose.
È una bella cosa rimettersi in moto, ricordo.
Sì, no, dico, questo fa venire in mente pure a me un paio di cose che, vabbè, non sto qui a dire. Che poi uno, quando alla fine, infatti, si pente di non aver accettato, è brutto, o no?
Sì, dimmi. Volevo dire questo, infatti...
Sì, breve, come sai
breve.
Fare tu.
Ieri sera Santo D'Aleo, dopo aver recitato la poesia di Pietro Germi, ha detto, dice, Vincenzo Raso ha messo in moto una macchina che ora sta macchina cammina e va oltre 200 orari, a proposito di mettere in moto.
Sì.
Posso salire sulla tua macchina?
Giusto, sì, è giusto,
è giusto. Il posto tuo è il posto d'onore.
Ah.
Edoardo Nevola, invece, per quanto riguarda il doppiaggio, sei sempre in attività. Perdona se ti do del tu, ma
no,
come se ti conoscessi da 20 anni.
Perché se no mi fai sentire vecchio, dato che per me la vecchiaia non esiste, ma anzi ogni giorno che passa ringiovanisco. Ti ho fatto di testa la... Io non li sento proprio, io mi sento ancora... il ragazzetto dei 16 anni.
Sandrino.
Io sono ancora Sandrino, a dire la verità. Infatti mi diverto con la musica, grazie a Dio adesso sto facendo uno spettacolo mio dove metto a recitazione le mie canzoni. Ieri mi sono permesso di regalare un mio brano in questo evento meraviglioso che c'è stato ieri, e sono felice proprio di averne fatto parte. Avevo scritto da poco questa canzone e Fatalità era molto in sintonia con la vibrazione che c'era nell'aria e ci siamo commossi tutti, è stato bellissimo.
No, per niente.
E io ho continuato sempre, adesso per non farvi perdere tanto tempo, se voi andate a vedere su YouTube Edoardo Nevola.
Quindi diamo anche un riferimento, ma anche un sito personale dove
sì, si eduardonevola.com. Ho cambiato sempre, perché prima ho fatto l'attore, poi ho fatto il cantante, poi ho fatto il musicista, adesso sono autore. Doppiatore sempre, perché mi sono doppiato nel Ferroviere con Sandrino, da lì ho cominciato. Ed è bella questa trasformazione, perché l'autore poi alla fine è la cosa più completa, perché ieri io sono stato sempre un esecutore. E ieri ho aperto la finestra di me stesso e è grande passare una cosa che senti tu e poi scoprire.
Da più soddisfazione, cioè è più completo.
Altri. È una carezza, è dare una carezza all'anima di un'altra persona. E rivedere e riparlare, grazie a Vincenzo di Sandrino, è una gioia infinita. Qui ufficialmente, davanti a tutti, dico che c'è stata un'ospitalità di un'eleganza, ho trovato un sacco di affetto. Questo dare impulso al ricordo di Pietro Gelmi è una cosa veramente importante. Tanti in bocca al lupo, Vincenzo. Bravo.
A proposito, quello che stavo
è lui dicendo, che è un ferroviere, visto che è un treno, sta lì e viaggia, no?
Io sono la TAV. Alta velocità, e alle volte divento il trenino ciuffi ciuffa a vapore.
Non mi piace chiamarla TAV, pare una malattia. No. C'ho la TAV.
E allora, a proposito di quello che
sempre dice, conciso come
a proposito di quello che diceva Sandrino Edoardo, siccome lui è stato parecchio tempo con Pietro Gelmi, cito una cosa detta da Pietro Gelmi. Pietro Gelmi, intervistato, disse da un giornalista: ma lei in futuro che cosa vuole fare? E allora lui rispose: io sono come una chitarra, la chitarra fino a quando è sana potrà suonare diverse melodie. Ecco, Sandrino ha preso questo da Gelmi e nella sua vita ha avuto un crescente rossiniano da attore, cantante, doppiatore. Nel futuro non si saprà quello che dovrà fare.
Grazie Vincenzo, sei l'amore.
È giusto. Tony Truppia invece, so che comunque l'impegno con Pietro Gelmi non si è concluso.
Assolutamente.
Però ti volevo chiedere se nel mirino in futuro avrai altri illustri esponenti della altri
in
registi.
Realtà,
insomma.
In realtà è un conto che voglio chiudere con Gelmi, perché
sì, questo si deve chiudere.
Va bene. Vorrei poi occuparmi non di documentario, ma in realtà continuare quella che poi è stata la strada con cui ho iniziato, della fiction, della finzione. Quindi ho in preparazione un progetto in questo momento che vede la Sicilia protagonista. Però insomma, a tempo debito.
Bocca al lupo, certo.
Io volevo aggiungere soltanto una cosa riguardo. Sì. È stato un privilegio per me essere qui, essere vicino a Edoardo, Paola. Penso che veramente il cinema italiano ha goduto di figure come le loro. E invidio chi ha potuto avere la possibilità di sfruttarli. Insomma, è una parola brutta, ma ha un senso. Cioè di utilizzare quella che è la loro. Non è detto che non ci siano occasioni per poter condividere un momento creativo insieme. Quello è.
Magari. Anch'io sarei onorato, perché io ho conosciuto Tony e sono rimasto veramente sorpreso in maniera positiva, perché questa nuova linfa che deve arrivare deve dare ossigeno e speranza e un'altra bella carezza all'anima, perché l'arte deve servire alla vita, non può servire a vendere un prodotto.
È una bellissima, bellissima frase. Sì.
Dunque, io vorrei dire una cosa, l'ultima cosa, non vi scoccio più di tanto. E dunque il prodotto che noi abbiamo fatto con la Blue Film, dove io ho collaborato, e vi faccio un esempio, è stato come se noi eravamo su un'autostrada, abbiamo fatto vedere una parte di Pietro Gelmi, cioè andavamo molto veloce. Vi dico che questa volta con Tony Truppia, una parola in saccenze, in siciliano, prenderemo le trazzere, cioè significa, perché lì andavamo veloci in autostrada e abbiamo fatto vedere uno spaccato di Pietro Gelmi. con Toni Trupia, che siamo tutti e due nella stessa frequenza d'onda, prenderemo le trazzere, cioè significa faremo vedere l'altra facciata, l'altra faccia, l'altro spaccato.
Traduciamo le trazzere, perché sono strade laterali di campagna.
Le strade laterali di campagna, perché l'autostrada ti fa andare veloce e non ti fa vedere niente. La trazzera ti fa ammirare il paesaggio.
Il paesaggio te lo godi, ecco, da lì.
Praticamente faremo vedere un altro spaccato di germi, quello che non conoscono nessuno.
Benissimo.
L'altra faccia che per me è il lato positivo di germi. E concludo e vi saluto, un augurio.
Ovviamente sarai sempre il benvenuto qui, e anche per voi, anche se è arrivato il pane, se a proposito volete un quartino, un mezzo chilo. Questa è la nostra realtà live.
È bella la Sicilia.
Ed è il bello della diretta per questo. No, ma io mi diverto. Quando la mattina partiamo dal pesce fino pesce, frutta e adesso pane, praticamente.
Vita, vita.
Quello è, dico, peccato che siamo lontani, ma anche voi sarete sempre benvenuti qui in Sicilia intanto, e poi
grazie,
da noi,
grazie,
su Radio Studio 5. Grazie a Paola Biggio, Edoardo Nevola, Toni Trupia e naturalmente anche Vincenzo Raso e consorte, che sta qui, non l'abbiamo salutata, ma era qui.
Grazie a te,
supervisore.
Mi hai dato la possibilità di parlare di germi.
E adesso ci sono gli Stadio, la canzone che si intitola Come pioggia in mare, tratta dall'album Diluvio Universale, e questa è l'Italia del mattino. E tutte quelle